Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a una nuova puntata del GR della Ciurma Pirata in quota Wombat oggi. E abbiamo numerosissime notizie, veramente abbiamo lavorato alacremente, dunque non perdiamo tempo. In apertura un saluto da Bricobaldo e il buon Tuco oggi in redazione. Partiamo subito dalle notizie internazionali, che sono tantissime. Partiamo da una notizia abbastanza importante, fresca, e che ci preme raccontare, visto che ancora la narrazione è abbastanza blanda, e cioè parliamo della Colombia e di quello che sta succedendo in quel paese. La Defensoria del Pueblo de Colombia, la Procura Generale della Repubblica per intendersi, ha sollecitato un'inchiesta sui 19 morti provocati dalla feroce repressione poliziesca dei manifestanti contro la riforma fiscale. Ma secondo la campagna Defender della Libertà, il 1° maggio le vittime erano già 21. Ma si ne contano già molte di più, ne parleremo fra poco. Le proteste, iniziate il 28 aprile, sono continuate ieri, nonostante il governo di destra, il presidente Iván Duque, avesse ritirato il contestato progetto di legge che favoriva i ricchi e penalizzava i poveri, e si segnala gravissimi scontri a Cali. In un comunicato la Defensoria del Pueblo sottolinea: fino a questo momento ci sono 19 vittime nella Valle del Cauca, Bogotà, Neiva, Cali, Socha, Yumbo, Ibagué, Madrid, Cundinamarca, Medellín e Pereira. Ma la situazione più grave sembra essere quella di Cali, dove sono stati denunciati e filmati spari ad altezza uomo contro i civili. Inoltre a Cali sono entrati in azione anche gruppi di civili che attaccano manifestanti, e si segnalano attacchi dai quartieri borghesi contro chi protesta, accusando di essere guerriglieri e terroristi. Sono anche state rilevate infiltrazioni di agenti, appunto, in abiti civili, che è quello a cui si riferiva in questi gruppi di civili che attaccano i manifestanti, che hanno compiuto atti vandalici volti a giustificare le aggressioni delle forze armate. Anche altre irregolarità nell'operato della polizia sono state denunciate dalle organizzazioni non governative Temblores e dalla rete Defender de Libertad, come per esempio l'utilizzo di armi non convenzionali proibite dal diritto umanitario internazionale, la detenzione di 672 persone, la maggior parte delle quali in uno stato di arresto in strutture non istituzionali, eseguite da ufficiali non identificabili. 940 casi documentati di violenza poliziesca, 208 feriti, 18 lesioni oculari, 10 casi di stupro, casi di tortura e 42 casi di violenza e abusi contro giornalisti, media indipendenti e difensori dei diritti umani. Forti scontri tra manifestanti e polizia sull'autostrada sud della capitale a Bogotà hanno reso impossibile il traffico nella zona. Dopo il ritiro della contestata riforma fiscale, i manifestanti chiedevano le dimissioni del ministro delle Finanze e del Credito Pubblico Alberto Carasquilla, che oggi alla fine ha ceduto e si è dimesso. Ma la Confederazione Generale del Trabajo e de Colombia ha invitato comunque tutti a partecipare allo sciopero generale indetto appunto per domani, per chiedere tra le altre cose l'introduzione del reddito di base e l'istruzione gratuita. Ieri sera il presidente Duque ha annunciato il ritiro della riforma fiscale, appunto, con l'intenzione di ripresentare il testo a congresso con delle revisioni al momento non meglio specificate. Gli organizzatori dello sciopero affermano che si tratta di un'importante battaglia vinta, ma che non ci fermeremo, dicono, fino a che non verrà ritirato dal governo l'intero pacchetto di riforme, che include quello della sanità, del lavoro e delle pensioni, fino a quando non ci sarà giustizia per le persone assassinate, arrestate e ferite in questi giorni di mobilitazione, fino a quando non saranno smilitarizzate le città. La crisi sanitaria scatenata dalla pandemia, oltre ad aver causato la morte di almeno 60.000 persone con migliaia di convalescenti, ha portato il tasso di povertà del paese al 42%, aggravando drammaticamente la situazione sociale di un paese dove per settori importanti della popolazione la fame è una realtà quotidiana. Oltre a questo brutale piano di tagli e all'aumento del costo della vita, il governo proponeva un'ulteriore riforma che aggraverà la privatizzazione del sistema sanitario, imponendo tagli agli ospedali pubblici e introducendo varie norme, tra cui la polizza aggiuntiva per la patologia, in assenza della quale la persona non sarà assistita, assegnando maggiore potere discrezionale sulle tariffe alle EPS, le entità prestatrici di servizio sanitario, attentando così contro il diritto dei colombiani e delle colombiane ad avere una vita degna e sana. Preoccupante è anche la situazione umanitaria in tutto il paese. Secondo i dati pubblicati da Justicia Especial para la Paz, organo di giustizia transizionale competente sulle questioni legate al conflitto armato, da quando sono stati firmati gli accordi di pace, cioè gli accordi di L'Avana siglati dall'ex presidente Santos con rappresentanti delle ormai sciolte FARC, Forze Armate Rivoluzionarie colombiane, l'esercito popolare nel 2003, 904 leader sociali e difensori e difensrici dei diritti umani e 276 ex combattenti delle FARC sono stati assassinati. La complessità del contesto sociale, della crisi economica, sociale ed umanitario che il paese sta vivendo ed una proposta di legge che di fatto difende ed estende i privilegi e gli esoneri fiscali delle multinazionali e del capitale finanziario fanno sì, dicono gli organizzatori, che l'83% della popolazione sostiene lo sciopero e le sue forme di protesta. Questo l'ha dichiarato Olga Quintero, appunto membro del Comitato Operativo Nazionale dell'organizzazione politica Marcia Patriottica. La situazione è così tesa che è intervenuto direttamente lo United Nations Office of High Commissioner for Human Rights, che dicono: siamo profondamente allarmati per gli sviluppi nella città di Cali, in Colombia, durante la notte, dove la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che protestavano contro le riforme fiscali, uccidendo e ferendo un certo numero di persone, ha detto la portavoce, che è Marta Huartado. Il nostro ufficio in Colombia sta lavorando per verificare il numero esatto di vittime e stabilire come sia avvenuto questo terribile incidente a Cali. Pare un incidente, che poi incidente non è. Anche i difensori dei diritti umani riferiscono di essere stati molestati e minacciati. Esprimiamo il nostro profondo shock per quegli eventi e sottolineiamo la nostra solidarietà con coloro che hanno perso la vita, così come i feriti e le loro famiglie. Mentre il vicino Venezuela denuncia infiltrazioni di guerriglieri, dissidenti delle FARC e di bande armate di destra nel suo territorio, le proteste sociali scoppiate nelle città colombiane, insieme alle stragi di difensori dell'ambiente e dei diritti umani perpetrati dagli squadroni della morte nelle zone rurali, dimostrano il modello Colombia, cioè il baluardo degli Stati Uniti in Sud America, cede di fronte al fallimento del processo di pace osteggiato dalla destra colombiana e ha una protesta sociale che chiede più giustizia sociale e di colmare l'abisso della disuguaglianza che separa i poveri sempre più poveri dai ricchi sempre più ricchi. Appelli di denuncia sono arrivati da alcune celebrità come Shakira e David Ospina, il calciatore, ma non interessano più le parole di chi lì in piazza comunque c'è, chi sta protestando, appunto un compagno, Giampaolo, che salutiamo, probabilmente ora sta dormendo, visto che appunto è là, che da Facebook dice: ai miei amici e conoscenti in Italia, per favore condividete le informazioni che sto condividendo dal mio Facebook qui in Colombia. Dal 28 aprile, giorno che inizia lo sciopero, in cui è iniziato lo sciopero generale per buttare giù una riforma fiscale del governo che pretende di mettere il 20% di tasse sugli alimenti base e altre misure ridicole che andavano a colpire la classe media e quella bassa, è iniziato un massacro da parte della polizia. A oggi abbiamo 40 morti, tra cui casi di stupro, torture e desaparecidos. Il governo ha chiesto l'intervento dell'esercito, dice: ci stanno ammazzando, ci massacrano per la strada. Nei quartieri popolari levano la luce, internet, e l'esercito entra e spara. Nelle stazioni di polizia rinchiudono le persone e gli buttano gas addosso. C'è una forte censura, l'informazione non sta uscendo dalla Colombia, persino qui i mezzi non ne parlano. Dice: spargete la voce, dite che chi cerca di difendere il diritto della protesta è giustiziato, dite che siamo in una dittatura, aiutateci. Le notizie stanno cominciando piano piano ad uscire, però questa è una richiesta di aiuto, insomma di solidarietà e di diffusione, che noi accogliamo molto volentieri. Facciamo un po', saltiamo un po' di palo in frasca in vari salti nel mondo. Passiamo invece alla Polonia. Una notizia del 3 maggio, le autorità della Polonia sono preoccupate del turismo abortivo delle donne polacche in Repubblica Ceca. Il settimanale ceco Respekt ha reso noto ieri, cioè il 2 di maggio, che l'ambasciata polacca a Praga ha scritto una lettera al Ministero della Sanità ceco, datata 10 marzo. Nella missiva si parla di un fiorire di turismo abortivo in Repubblica Ceca, che consentirebbe alle donne polacche di infrangere le leggi del loro paese, e rischia di avere un impatto negativo sulle relazioni ceco-polacche. Il viceministro degli esteri polacco, che è Szymon Zygnowski-Welsek, ha risposto oggi, cioè il 3, al portale Onet in merito alle indiscrezioni sulla lettera. A suo avviso le preoccupazioni dell'ambasciata polacca a Praga sono comprensibili, a suo avviso. I dubbi sollevati alla controparte ceca sono stati trasmessi secondo i canali diplomatici standard. Il nocciolo della questione sta in una riforma della normativa ceca volta a precisare le condizioni nelle quali le donne straniere possono avvalersi del diritto di interruzione volontaria della gravidanza nel paese. Nella lettera della rappresentanza diplomatica polacca si dice che Varsavia rispetta la sovranità della Repubblica Ceca, e qui piccolo inciso, l'anno scorso c'è stato l'incidente per cui, per sbaglio, l'esercito, che non era l'esercito regolare polacco, ha invaso la Repubblica Ceca, quindi rispetta la sovranità fino a un certo punto. I suoi processi legislativi e l'opinione della maggioranza ceca sul tema dell'aborto. Tuttavia questa posizione, questo rispetto per i processi democratici e per i valori culturali, ce li aspettiamo anche da parte ceca, si legge nel testo. I suddetti processi democratici includono infatti la decisione con cui lo scorso autunno la Corte Costituzionale polacca ha sentenziato sul tema dell'aborto e anche il diritto comunitario che attribuisce agli Stati membri l'opportunità di legiferare sul tema. Dal punto di vista delle relazioni ceco-polacche, la Polonia ritiene spiacevole che la proposta legislativa possa legalizzare un turismo commerciale dell'aborto. Alla lettera il ministro della Sanità ceco Jan Mladin ha risposto lo scorso 30 marzo segnalando alla controparte polacca che la proposta di cui si parla è in discussione al Senato e che il suo dicastero non ha grande influenza sul processo legislativo in corso. Inoltre, nell'interpretazione del ministero, consentire l'aborto alle cittadine europee, ivi incluse polacche, in territorio ceco è in linea col diritto nazionale ed europeo. Cioè, cosa volete da noi? Giustamente. Il tema dell'interruzione di gravidanza è tornata da mesi alla ribalta in Polonia. Il 22 ottobre scorso la Corte Costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale le norme che consentono l'aborto in caso di malformazione o malattia incurabile del feto. La relativa questione di costituzionalità è stata sollevata nel 2019 da un gruppo di 119 deputati, la maggior parte dei quali appartenenti a Diritto e Giustizia, il PIS, cioè il partito al governo. La sentenza limita di fatto in maniera quasi totale la pratica dell'interruzione di gravidanza in Polonia. Essa resta infatti consentita nei casi di pericolo per la vita e la salute della madre e nel caso di reati quali stupro e incesto. Nel 2019 questi casi ammontavano solamente a circa il 3% del totale degli aborti legali praticati in Polonia. Dopo diversi mesi di ritardo, la Corte Costituzionale ha pubblicato la motivazione delle sentenze il 27 gennaio, passaggio che ne ha determinato l'efficacia. Il governo conservatore polacco continua nella sua marcia per la distruzione dei diritti, passando per il riconoscimento formale dei distretti del paese dichiarati LGBTQ free, e continua sulla pelle delle donne e i diritti. Notizia flash dalla Spagna: il Partito Popolare, il PP appunto, che diciamo è afferente alla destra per ideologia, guidato dal presidente regionale uscente Isabel Díaz Ayuso, ha vinto le elezioni del 4 maggio nella comunità autonoma di Madrid con il 44% dei voti. Il PP, che ha ottenuto 65 seggi su 136 dell'assemblea, avrà l'appoggio della formazione di estrema destra Vox. Sono stati sconfitti il Partito Socialista e Podemos, il cui leader Pablo Iglesias ha annunciato il ritiro dalla politica. Francia e Regno Unito. Il 4 maggio la ministra francese per le questioni marittime Annick Girardin ha minacciato di tagliare elettricità all'isola britannica di Jersey, nel canale della Manica, se le autorità continueranno a restringere l'accesso ai pescatori francesi in violazione dell'accordo sulla Brexit. L'isola si trova a 20 km dalle coste francesi. notizia buffa, gli stati membri dell'Unione Europea hanno autorizzato il 4 maggio per la prima volta la commercializzazione di un insetto per usi alimentari. Le tarme della farina potranno essere consumate sotto forma di snack, farina o ingrediente. Nel gennaio scorso era arrivata il via libera delle autorità europee per la sicurezza alimentare. Buon appetito. Israele, il 4 maggio, il ministro uscente Benjamin Netanyahu ha rimesso il mandato al presidente Reuven Rivlin alla scadenza dei termini per la formazione di un nuovo governo. Netanyahu, sotto inchiesta per corruzione, aveva ricevuto l'incarico dopo le elezioni legislative del 23 marzo, le quarte in meno di 2 anni. Oggi Rivlin effettuerà alcune consultazioni alla Knesset, il Parlamento, per capire se c'è la possibilità di conferire un nuovo incarico. Algeria, la polizia si è schierata in forze ad Algeri il 4 maggio per impedire, per la seconda settimana consecutiva, lo svolgimento di una manifestazione studentesca. Sono state arrestate decine di persone, tra cui il leader degli studenti Abdennour Ait Said e l'attivista Zaki Annaché. Sud America, il 4 maggio il presidente Andrés Manuel López Obrador ha promesso un'inchiesta approfondita sul crollo di un ponte della metropolitana al passaggio di un treno avvenuta alla sera prima a Città del Messico, che ha causato almeno 25 morti e 80 feriti. Negli ultimi anni erano emersi dei dubbi sulla solidità della struttura. E poco sotto, Brasile, un uomo di 18 anni armato di coltello ha fatto irruzione il 4 maggio in un asilo nido a Suadades, nello stato meridionale di Santa Catarina, uccidendo 3 bambini di meno di 2 anni e 2 impiegati. L'autore dell'attacco si è poi inflitto alcune ferite ed è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Passiamo invece agli USA. Donald Trump lancia la sua piattaforma social dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook. D'ora in poi i sostenitori potranno comunicare con l'ex presidente ed essere informati in tempo reale sulle sue posizioni e attività tramite il sito chiamato From the Desk of Donald Trump. Donald J. Trump. Dove saranno caricati anche i video e i comunicati. I supporter, una volta creato un account, potranno ricevere notifiche ogni volta che Trump posta un messaggio, con una modalità simile a quanto accade con altri social media. Presente anche un tasto con cui poter condividere messaggi di Trump su Facebook e Twitter. Trump è stato estromesso, appunto, dai due social network che hanno cancellato il suo account dopo i sanguinosi fatti dello scorso 6 gennaio, quando i sostenitori dell'ex presidente hanno assaltato la sede del Congresso americano. Un'azione che per molti è stata istigata da Trump, appunto, che poco prima aveva tenuto un comizio di fuoco. Per questo l'ex presidente è stato sottoposto a un secondo impeachment, dal quale però è stato ancora una volta assolto. Una decisione dei vertici di Facebook è poi attesa nelle prossime ore e dovranno stabilire se riammettere Trump sulle proprie piattaforme o prolungare il divieto. Twitter è invece indicato finora come il suo bando nei confronti dell'ex presidente sia permanente. Restiamo sempre in Nord America, USA, i legali di Derek Chauvin, l'ex agente della polizia di Minneapolis, condannato per la morte del 46enne afroamericano, appunto, George Floyd, hanno presentato ricorso in appello. Nella richiesta si legge come a Chauvin sia stato negato il diritto a un giusto processo e per questo ne chiedono un altro. Nel ricorso si legge che Chauvin, insomma come si pronuncia, non avrebbero potuto avere un giusto processo a causa di quanto accaduto prima con le manifestazioni e le proteste guidate dal movimento Black Lives Matter. Si accusa anche la corte, che ha condannato l'ex agente di aver abusato della sua discrezione, negando in particolare la richiesta per un cambio di sede del processo. Quest'ultimo si è tenuto a Minneapolis, la città in cui Floyd è stato ucciso. La sentenza per Chauvin è attesa tra un paio di settimane e l'ex agente condannato per tutti e 3 i capi d'accusa di omicidio rischia fino a 40 anni di carcere. Il 23 agosto, invece, partirà il processo agli altri 3 ex agenti che erano con Chauvin e accusati di favoreggiamento. Passiamo alla Birmania. In Birmania ancora manifestazioni contro il golpe militare e repressioni. Le forze di polizia hanno sparato sui dimostranti in vari luoghi, uccidendo almeno 8 persone. I manifestanti uccisi dal colpo di Stato a oggi sarebbero almeno 759, secondo fonti all'opposizione. L'esercito invece ha riconosciuto a metà aprile la morte di soli 248 oppositori di regime. Per un'intervista audio a... potete approfondire un'intervista audio a Emanuele Giordana di ASEN, Association Regionale del Sud-Est, che potete trovare su Radio Onda d'Urto. Ci rispostiamo nei paesi anglofoni, una notizia sulla Scozia, un sondaggio realizzato da Savanta Camres per The Scotsman evidenzia che il Partito Nazionale Scozzese, guidato dalla Premier Nicola Sturgeon, potrebbe non arrivare da solo alla maggioranza assoluta nelle elezioni politiche che si terranno domani, considerato un test cruciale per le aspirazioni indipendentiste. Il Partito Nazionale Scozzese otterrebbe 59 seggi e quindi gli mancherebbero 6 seggi per avere la maggioranza assoluta, ritenuta imprescindibile per poter chiedere al premier britannico Boris Johnson un nuovo referendum sull'indipendenza. Ci sarebbe comunque una maggioranza pro-indipendenza, dato che i Verdi scozzesi, che collaborano appunto con il Partito Nazionale Scozzese, sono accreditati di 9 seggi. Dopo la Brexit, con la netta maggioranza degli scozzesi schierati per il Remain, nel Parlamento di Edimburgo è tornata a farsi largo l'idea di staccarsi dal Regno Unito per rientrare nell'Unione Europea. A complicare il quadro politico scozzese c'è anche il ritorno in politica dell'ex premier indipendentista Alex Salmond, alla testa di ALBA, una nuova formazione politica che ora fa concorrenza appunto al Partito Nazionale Scozzese. Ci avviciniamo invece alla Russia, però parlando di Ucraina, perché il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha affermato mercoledì 5 maggio che il nuovo dispiegamento della flotta russa nel Mar d'Azov rappresenta una grande minaccia per la sicurezza dell'Ucraina. Durante un'intervista rilasciata alla stazione ucraina Radio Liberty, Kuleba ha riferito che il trasferimento della marina russa dal Mar Caspio al Mar d'Azov è preoccupante perché si teme che Mosca intenda prendere il controllo del territorio marittimo. È importante sottolineare che in precedenza, il 17 aprile, la Russia aveva annunciato il blocco di alcuni tratti territoriali russi del Mar Nero con lo scopo di ridurre le tensioni nel Donbass. Le limitazioni di navigazione sono iniziate il 24 aprile e termineranno il 31 ottobre. È altrettanto rilevante sottolineare che Mosca ha deciso di limitare il traffico marittimo a ridosso di due eventi significativi. Il primo fa riferimento all'esercitazione NATO e statunitense, la Defender Europe 2021, la quale ha avuto inizio il 3 aprile e si concluderà a fine giugno. La mobilitazione degli Stati Uniti d'America, definita come la più grande a guida americana, coinvolgerà le truppe di 27 stati, sia europei sia non europei. Le esercitazioni si svolgeranno su larga scala, coinvolgendo i territori dei paesi baltici, quelli del Nord Africa e passando per i Balcani. Secondo le stime saranno circa 28.000 militari a stazionare sul territorio di 16 paesi europei. Il secondo motivo invece è legato al fatto che gli Stati Uniti il 9 aprile avevano dichiarato di voler trasferire due navi da guerra nelle acque del Mar Nero come risposta al dispiegamento militare russo in Crimea, cosa che poi non è avvenuta perché queste navi poi sono state ritirate appunto pochi giorni fa. Ci avviciniamo invece all'Italia perché parliamo di Bosnia. 25 anni dopo la firma degli accordi di pace di Dayton-Parigi del 95, che confermarono la sovranità internazionale della Bosnia-Herzegovina dopo anni di guerra, dopo tutto il periodo della ex Jugoslavia, quest'ultima sembra essere tornata dove era prima che scoppiasse il conflitto dell'aprile del 92. Nelle scorse settimane, un cosiddetto non-paper inviato al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, un documento che rappresenta una sorta di sasso di prova gettato nello stagno per verificare le reazioni suscitate, ha di fatto auspicato la spartizione della Bosnia. Vi si propone una grande Albania attraverso l'Unione del Kosovo e dell'Albania e una grande Serbia attraverso l'Unione della Repubblica Spraska, che fa parte appunto della Bosnia-Herzegovina, alla Serbia, in modo da compensare quest'ultima della perdita del Kosovo. E per completare con logica conseguenziale questi castelli di sabbia etno-nazionali, i cantoni dell'Erzegovina, della seconda entità bosniache, la federazione della Bosnia-Herzegovina, che hanno una popolazione a maggioranza croata, si suggerisse vengano uniti alla Croazia. Ne rimarrebbe quindi solo una Bosnia monca con una popolazione quindi a maggioranza musulmano-bosniaca, cioè la parte bosniaca. Se questo non paper sia stato scritto e inviato a Bruxelles dal primo ministro sloveno Janez Jasna, come si vocifera, è oggetto di accesi dibattiti, ma certo non manca di rilevanza politica dal momento che la Slovenia assumerà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea alla fine del giugno di quest'anno. Se volete degli approfondimenti su questa notizia, ma anche sull'Ucraina, ascoltatevi la scorsa puntata dell'Euro dei Balcani, ma anche quella di domani. Passiamo alla Serbia. La Costituzione rimanda alla legge sulla famiglia che definisce il matrimonio come unione legalmente riconosciuta tra uomo e donna. Pertanto non potrei mai firmare una legge sulle unioni omosessuali e quindi la rinvierei al Parlamento. Questo è quanto ha dichiarato recentemente il presidente serbo Vučić. Il presidente ha precisato di aver dimostrato come la pensa su questa questione nominando Ana Brnabić come premier, aggiungendo però di non essere un fervente sostenitore delle unioni omosessuali. Vučić ha inoltre affermato che non gli importa come reagiranno gli oppositori e sostenitori delle unioni tra persone dello stesso sesso, sottolineando che la Serbia deve diventare un paese moderno e normale, senza però mai mettere in discussione l'ordine costituito. La resistenza al presidente Vučić ha sorpreso molti, compreso la ministra Komić, anche perché finora non è mai intervenuto sulla questione, nemmeno quando 212 intellettuali serbi hanno lanciato un appello chiedendo, tra l'altro, che la proposta di legge sull'unione omosessuali venisse bocciata perché, come sostiene anche Vučić, sarebbe contraria alla Costituzione. C'è stata una reazione chiaramente a questi 212 intellettuali, un altro appello invece firmato da 1600 esponenti del mondo accademico e intellettuale, tra cui molti ricercatori, artisti e giornalisti, hanno appoggiato la legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso e dicono: la legge dovrebbe riconoscere alle persone LGBTQI il diritto di amare e di essere amate, il diritto di costruire una vita insieme alle persone amate, il diritto di ereditare i beni appartenenti al proprio partner, quindi gli stessi diritti e doveri che spettano alle persone eterosessuali. Questo era un comunicato stampa diffuso dai sostenitori. Resta però aperta la domanda cosa ne sarà della proposta di legge se Vučić dovesse rimanere fermo nella sua intenzione di non promulgare la legge. In teoria il presidente può rifiutarsi di promulgare una legge approvata dal Parlamento e rinviare la legge al Parlamento per una nuova deliberazione, motivando tale decisione in forma scritta. Il Parlamento deve esprimersi sulla legge rinviata nella prima seduta utile. Il Parlamento può decidere di procedere comunque ad una nuova votazione. Se la legge viene approvata per la seconda volta, il Presidente è obbligato a promulgarla. Che poi penso sia un po' la stessa cosa che succede da noi col ministro, col Presidente della Repubblica, no? Che può rimandare alla discussione una legge. Però comunque chiaramente delle affermazioni del genere dal Presidente della Repubblica sono abbastanza gravi. Comunque, passiamo alla Siria. Nella notte un'incursione aerea israeliana ha colpito diversi obiettivi nell'area costiera siriana, provocando la risposta dei sistemi aerei siriani. Le aree colpite erano rimaste finora escluse dalle aggressioni israeliane e vedono una forte presenza russa data dalla presenza della base navale di Tartus, la prima base sul Mediterraneo della Federazione ed obiettivo primario della guerra di Putin in Siria. Ci avviciniamo alle ultime notizie internazionali, partiamo dal Venezuela. Il ministro della Sanità, Carlos Alvarado, ha riferito lunedì 3 maggio che in questo mese il Venezuela inizierà la sperimentazione clinica del vaccino cubano contro il coronavirus Abdala. Perché Abdala? Non lo so. Poiché lo Stato latinoamericano prevede di produrre dosi sufficienti a livello locale per vaccinare 4 milioni di persone. Alvarado ha annunciato all'aeroporto principale del Venezuela, che si trova nella capitale Caracas, che il paese ha ricevuto altri 50.000 vaccini Sputnik 5 russi e ha aggiunto che il governo del presidente Nicolas Maduro prevede di ricevere i vaccini dal programma globale COVAX entro luglio. Il ministro ha sottolineato che in Venezuela è già arrivato un totale di 1.480.000 dosi che sono sufficienti per vaccinare poco più di 800.000 persone, specificando che i vaccini russi saranno destinati al personale sanitario, che corrisponde a circa 360.000 persone. Il presidente latinoamericano ha avvertito che non avrebbe permesso l'uso del vaccino AstraZeneca a causa delle correlazioni con la formazione di coaguli del sangue. La vicepresidente del Venezuela, che è Delcy Eloína Rodríguez Gómez, aveva affermato il 10 aprile che il paese era finalmente riuscito a ottenere fondi per acquisire 11,3 milioni di dosi mediante il meccanismo COVAX, che è una piattaforma, per chi non lo sapesse, di condivisione globale supportata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che tendenzialmente dà spicci di dosi di vaccino ai paesi in via di sviluppo. Il governo del Venezuela aveva riferito che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti avevano impedito al paese di pagare i 120 milioni di dollari necessari per ottenere i vaccini contro il Covid. Il presidente del Venezuela aveva annunciato l'11 aprile che il suo paese ha intenzione di produrre 2 milioni di dosi del vaccino cubano Abdala, il nome del vaccino cubano Abdala, al mese, quindi 2 milioni di dosi al mese, in seguito a un accordo firmato con l'isola caraibica. Chiaro che il vaccino cubano sarà la salvezza di molti di questi paesi che altrimenti non riusciranno ad acquistare i vaccini, invece quelli mainstream, diciamo. Quindi evviva Cuba! Ultima notizia, Filippine, Cina, Giappone, tensioni diplomatiche tra Cina e Filippine riguardo alle rispettive rivendicazioni di sovranità concorrenti nel Mar Cinese Meridionale, e sono continuate il 4 maggio a Manila, che si è rifiutata di rispettare il divieto di pesca imposto da Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Intanto, il 5 maggio, Tokyo ha iniziato a fornire all'esercito filippino equipaggiamento di salvataggio utilizzati dalla forza di autodifesa del Giappone tramite il meccanismo Official Development Assistance. Il ministro della difesa del Giappone ha affermato che Manila e Tokyo hanno concluso un accordo da 1,1 milioni di dollari per la consegna di strumenti di soccorso per calamità, quali ad esempio martelli pneumatici, sonar e frese a motore. Anche il Giappone, infatti, come le Filippine, ha dispute di sovranità aperte con la Cina, ma nel Mar Cinese orientale, rispetto al possesso delle isole Senkaku, che la Cina chiama Diaoyu. Queste sono al momento amministrate dal Giappone, ma intorno alle loro acque e ai loro cieli sta crescendo la presenza militare di entrambe le parti. Di fronte alla crescente presenza militare cinese nell'area e nelle regioni dell'Indo-Pacifico in generale, il Giappone sta rafforzando i propri legami di difesa con vari attori regionali e non, quali appunto le Filippine, che in questo momento appunto si stanno scazzando per le zone di pesca. Rispetto alla fornitura di armi, questa è stata resa possibile, si parla del Giappone, dal fatto che dal 2014 il Giappone ha rimosso una legge che gli impediva di vendere armi all'estero. Tra il 2016 e il 2018 le Filippine hanno messo in servizio 10 navi da pattuglia di fabbricazione giapponese per potenziare la propria guardia costiera, e Tokyo ha assistito Manila per il prestito necessario al finanziamento del loro acquisto. Passiamo invece alle notizie nazionali. Partiamo da lotta sindacale contro la FedEx, una nota di catena di distribuzione. Non si ferma la lotta sindacale per reintegro i 300 lavoratori dipendenti della multinazionale americana FedEx. Blocchi e interventi polizieschi respinti a Peschiera Borromeo, Interland milanese, dove da giorni si è concentrata la mobilitazione operaia contro FedEx e i suoi tagli. Un nuovo tentativo di sgombero è stato respinto dal picchetto di lavoratori e Sicobas nella giornata di lunedì 3 maggio. Nelle stesse ore in cui decine di agenti in assetto antisommossa assediavano il presidio operaio, minacciando e strattonando i lavoratori in sciopero. La questura di Milano comunica ai manifestanti l'emissione di 15 fogli di via obbligatori dal comune di Peschiera Borromeo a carico dei lavoratori FedEx di Piacenza, che in queste settimane stanno combattendo una dura ed eroica lotta contro la multinazionale statunitense a seguito della chiusura dell'hub piacentino. Un attacco al diritto di sciopero, denunciano i Sicobas, e un'ennesima provocazione ai lavoratori che sono stati affamati, licenziati e che adesso vengono trattati come dei delinquenti. I lavoratori sono scesi compatti in piazza ieri, martedì 4 maggio. La mobilitazione dei lavoratori Sicobas impiegati in FedEx, assieme ai disoccupati organizzati di Napoli come il Movimento 7 novembre, è sbarcata a Roma. Un'iniziativa di lotta indetta contro i piani di FedEx e contro la macelleria sociale targata Draghi. I lavoratori, in particolare quelli dell'hub FedEx di Piacenza, lasciati a casa per primi perché tra i più combattivi dentro la filiera del colosso di logistica USA, si sono concentrati in largo del Nazareno sotto la sede nazionale del Partito Democratico, visto che Piazza Montecitorio, era stata loro vietata. Lavoratori e disoccupati sono entrati nella sede, occupandola per diversi minuti. Poi è partito un corteo con almeno 500 persone nel pieno centro della capitale, che si è mosso fino al Ministero del Lavoro, obiettivo conseguito dai lavoratori e disoccupati. L'immediata riapertura del sito FedEx di Piacenza è un piano che rilanci davvero il Sud fuori dalla retorica vuota delle favole governative. Le misure repressive messe in atto in queste settimane di lotta rispondono, nella parola di Sicobas, a un chiaro disegno politico. Per i padroni e per il governo Draghi, eliminare la presenza scomoda del Sicobas e sopprimere l'anomalia del movimento dei lavoratori della logistica è il passo preliminare necessario da compiere per spianare la strada alle nuove ondate di macelleria sociale che si prefigura nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con la fine della moratoria sui licenziamenti. Migranti, ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. In un primo naufragio stanotte sono 50 i morti al largo della Libia. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al-Arabiya, che parla di alcuni egiziani tra quelli che hanno perso la vita. La Libia però dice di non avere alcune informazioni riguardo questo naufragio davanti alla costa di Al-Zawiya. E il portavoce della cosiddetta Guardia Costiera libica, l'ammiraglio Masoud Ibrahim, sostiene potrebbe trattarsi di un'informazione errata, come no. Poco prima, l'OIM, l'agenzia dell'ONU per la migrazione, aveva riferito invece di un altro naufragio con almeno 11 persone morte dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo di questi ultimo vi erano in tutto 24 migranti, solo 12 sopravvissuti e un disperso. Ad incidere in queste stragi, oltre alle politiche razziste della Fortezza Europa e il criminale operato nella cosiddetta Guardia Costiera libica, anche il Mar Grosso e il forte vento che hanno impedito i soccorsi alle poche navi delle ONG presenti in mare. In particolare la Sea-Watch, che si trova nel Mediterraneo con 450 naufraghi soccorsi in 6 diversi interventi di soccorso avvenuti in meno di 72 ore davanti alla Libia. Ci stiamo dirigendo verso Trapani, il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane a Sea-Watch, scrive la ONG in un tweet del 3 maggio. Le persone che abbiamo soccorso sono molto provate, ma felici di sapere che presto potranno sbarcare.
E sempre notizie a carattere nazionale, andiamo a vedere un po' quello che succede sulle grandi opere, perché il recovery plan sembra che stia per aprire davvero una voragine o almeno diverse voragini nel territorio nazionale, perché appunto la commissione nominata dal ministro delle infrastrutture ha approvato 3 diversi progetti di ponti sullo stretto di Messina, bocciato invece il tunnel che doveva passare al di sotto dello stretto. La grassa torta delle grandi opere inutili, dannose e pericolose in camera un primo risultato: il megaponte cancellate un decennio or sono torna in pista, probabilmente per la gioia di Berlusconi che tanto ci puntava. La forte sismicità della zona, i venti forti che lo terrebbero chiuso in caso di maltempo, i costi di costruzione e di gestione sono alla base dell'opposizione dei movimenti ambientalisti all'opera. Non solo, il ponte, se fosse costruito, non risolverebbe certo la carenza strutturale della comunicazione in Sicilia. Pensate che per dare un senso a questa grande opera è stato detto che sarebbe utile anche soltanto per il passaggio di treni ad alta velocità, risparmiando 15 minuti, pensate, rispetto ai trasporti già esistenti. Rimandiamo ad un'interessante esaustiva intervista fatta da Radio Blackout a Pippo Guarnieri, sindacalista e ferroviero siciliano. Pippo Guarnieri, fra l'altro, è un fortissimo esponente no muos che da tanti anni si batte contro queste strutture, che fra l'altro abbiamo avuto diverse volte su Radio Wombat. Ricordo l'ultima volta l'abbiamo contattato, l'avevano denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale perché si era calato le braghe di fronte a un cordone di polizia. Scuola, sciopero indetto per il 6 maggio, riportiamo parte del comunicato di USB che dice appunto che l'Unione Sindacale di Base, Cobas Sardegna, Unicobas, CUB e OSA indicono per giovedì 6 maggio lo sciopero generale della scuola contro il recovery fund della digitalizzazione e delle competenze voluta dal governo Draghi, con manifestazione alle ore 10 al Ministero dell'Istruzione a Roma. Partendo dal tema degli invalsi e della scuola dei quiz, abbiamo costruito la giornata intorno alle questioni del PNRR, degli organici, dell'assunzione dei precari, dell'edilizia scolastica, della ripartenza in sicurezza e del rifiuto delle scuole parcheggio estivo del ministero del ministro Bianchi, respingendo la sterile contrapposizione scuole aperte e scuole chiuse. Ci operiamo sulla base di richieste estremamente chiare, che sono le seguenti: l'immissione di ruolo in ruolo di tutti i precari, docenti e ATA, a partire da questi, da quelli con 3 anni di servizio, con un investimento di almeno 7 miliardi. Libertà di mobilità per i docenti e ATA, no ai vincoli quinquennali e triennali, investimenti pluriennali nella riqualificazione e ampliamento degli edifici scolastici, dobbiamo mettere sul piatto circa 13 miliardi. Inoltre, la ripresa di una scuola in sicurezza a settembre con DP adeguati, cioè mascherine FFP2, più spazi, riduzione del numero di alunni per classe, sanificazione adeguata anche dell'area e nuovi organici in servizio dal 1 settembre. Inoltre, un sistema adeguato di tracciamento dei contagi, una campagna vaccinale efficace e rapida, l'abbandono della didattica digitale integrata una volta aperta la scuola a settembre, l'abolizione dei test rinvalsi e del PCTO, un rinnovo contrattuale che prevede un investimento di 7 miliardi per un congruo, scusate, di 7 miliardi per un congruo aumento degli stipendi, più il necessario per un immediato riconoscimento economico relativo al maggiore impegno di docenti e ATA durante la pandemia. Infine, una completa internalizzazione del personale ausiliario ed educativo e rifiuto di ogni ipotesi di autonomia differenziata. La convocazione di un tavolo al ministro... Sta un po' saltando la connessione, probabilmente vediamo se si riesce a risolvere, non è, sapete benissimo, le tane soffnere tutto, non si riconosce in quel patto per l'istruzione che il governo si ostina caparbiamente a tentare di mandare avanti insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, e cioè i confederati. E andiamo velocemente sulla prossima notizia, morti sul lavoro. Prego?
Non ci siamo più,
eppure siamo connessi a internet e questo è alquanto strano.
Siamo tornati.
Ecco, sì, siamo tornati. Scusate, succede, l'internet delle tane bombate è un po' altalenante, ora siamo collegati all'Ethernet, quindi dovrebbe andare meglio. Morti sul lavoro, è la prossima notizia. È morto poche ore fa, davvero poche ore fa, un operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale all'interno di una fabbrica di Busto Arsizio Varese questa mattina intorno alle 9.40. Per l'uomo trasportato d'urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni, i medici non hanno potuto fare niente. E ennesima morte sul lavoro che si aggiunge all'allarmante numero di morte bianche sul territorio nazionale. Nel 2019 c'erano in Italia circa 5.000 addetti nei servizi ispettivi delle unità sanitarie locali, oggi sono circa 2.000, così come anche gli ispettorati del lavoro si sono ridotti. La sicurezza sul lavoro non sembra essere un tema centrale dell'agenda politica nostrana. Parlando della morte dell'operaia tessile 22enne pratese Luana D'Orazio, Landini, che è il segretario generale della CGIL, aggiunge: se vogliamo evitare che succedano altre tragedie, abbiamo bisogno che si investa in questa direzione, bisogna fare molta formazione e introdurre il diritto che in ogni luogo di lavoro ci sia un lavoratore che possa fare, come dice la legge, il rappresentante della sicurezza. Landini ricorda inoltre la proposta dei sindacati di istituire una patente a punti per le imprese per la qualità della sicurezza, ma questo appunto lo dice Landini. Invece il sindacato di base USB rilancia su una legge che al pari dell'omicidio stradale punisca l'omicidio sul lavoro, legge che già è stata proposta ma che lo Stato si rifiuta di discutere, dice l'USB. Conclude in un comunicato: è del tutto inutile e anche frustrante vedere il 1° maggio le maggiori autorità del paese deporre fiori al monumento ai caduti sul lavoro se a questo non si accompagna una risoluta determinazione ad agire con misure severe, certe, che scoraggino chi pensa di farla franca o di essere tutt'al più incriminato per omicidio colposo e quindi di rischiare davvero poco al fronte della vita dei propri dipendenti. E ci scusiamo ancora per i piccoli problemi tecnici, il problema è l'internet, ripeto, non siamo noi, abbiamo risolto e quindi andiamo avanti, le notizie nazionali sono concluse, andiamo sulle questioni locali e purtroppo ancora una volta apriamo con la questione della Movida perché ci risiamo a Firenze, di nuovo operazione piazze vivibili. Arriva l'estate e come ogni anno con lei arrivano anche le ordinanze antidegrado. La scelta del termine non è casuale, anche se risulta passato di moda, visto che oggi il millantato decoro prende il nome di sicurezza sanitaria, ma le conseguenze pratiche sono all'incirca le stesse e anche il nome delle ordinanze, appunto, come vediamo, dal Comune di Firenze. Piazze vivibili era il nome dato alle ordinanze antidegrado che fin dal 2018 hanno tentato di aggredire la socialità nelle piazze fiorentine e che pochi giorni fa è stato riproposto in merito all'ordinanza anti-assembramenti entrata in vigore lo scorso venerdì e poi un punto che rimane in vigore venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 22 in alcune piazze del centro storico e nelle vie limitrofe, in particolare le piazze un po' al centro della questione sono sempre le solite: Santo Spirito, Piazza della Repubblica e Sant'Ambrogio. Appunto le vie limitrofe permettendo esclusivamente, questo è specificato, il transito, non è permesso lo stazionamento, però puoi stazionare se fai consumo di alimenti e bevande presso i tavolini esterni di bar e locali. Il tutto viene naturalmente condito da un notevole spiegamento di forze del disordine e dalla posizione di un'enorme cancellata che chiude completamente il sagrato della Basilica di Santo Spirito. E anche questa cancellata non è nuova a Firenze, ne abbiamo già vista giusto l'anno scorso. Piazza Santo Spirito è una piazza che aggrega tante persone del quartiere e non. Il sagrato di Santo Spirito addirittura vede misure speciali, visto che l'accesso è vietato 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, ad esclusione di chi vuole seguire le funzioni religiose e che appunto esso, fra l'altro, risulta piantonato costantemente dalle guardie. Tale prospettiva era già stata messa sul piatto e, come faceva notare Wolf Bukowski in un articolo comparso su Jap il 18 marzo 2020, quindi veramente non erano tempi non sospetti, lo erano già, però diciamo che questa prospettiva è andata avanti, basta sostituire la parola contagio a decoro e il gioco è fatto. Le amministrazioni hanno tutte le carte in regola per continuare il processo di gentrificazione delle città iniziato da decenni e che negli ultimi anni è stato al centro delle politiche fiorentine. Non mancano le voci discordanti, SPC, appunto l'opposizione in Consiglio Comunale, denuncia un atteggiamento paternalista e moralista frutto di un approccio proprio delle destre, destinato ad acuire il malessere sociale e incoraggiare un meccanismo destinato ad autoalimentarsi. Nel frattempo i bagni pubblici non sono stati aumentati, anzi sono stati chiusi, la ZTL non è stata rafforzata e gli spazi a disposizione della cittadinanza fuori dalla dinamica della consumazione sono ulteriormente diminuiti. Non è colpa dei ragazzi, continua SPC in un comunicato, i comportamenti individuali si inseriscono sempre in un contesto sociale che evidentemente si vuole sempre più controllato e dedicato a una dimensione di mercato dove ogni azione è finalizzata al consumo. Risulta evidente inoltre l'impossibilità dell'esigua minoranza di opposizione del Consiglio Comunale nell'opporsi a misure che riscuotono tanto successo all'interno del Consiglio Comunale, così come risultano pressoché inesistenti le opposizioni popolari a tali ordinanze, che spesso sono sostenute anche dalle persone residenti nelle zone calde che affrontano problemi quotidiani e si sentono abbandonate dalle istituzioni. Di fatto il problema viene ancora una volta affrontato solo nelle apparenze, senza spingersi oltre, come ricorda Christian Raimo in un articolo che consigliamo fortemente di leggere, che è comparso sul blog Minimet Moralia il 31 gennaio di quest'anno, e che porta all'attenzione la necessità di politicizzare il dibattito sulla movida. E velocemente bevo un bicchiere d'acqua. Velocemente, perché non abbiamo molto tempo, e andiamo a una vertenza toscana che oramai è appunto sulla cresta dell'onda, direi da tanto tempo: la Becart, proteste contro licenziamenti dopo l'accordo fallito. Presidio davanti ai cancelli della fabbrica, e poi appunto un breve corteo fino al municipio, dove è stata ricevuta una delegazione. Così, lunedì 3 maggio, a Figline Valdarno, i lavoratori della Becart, ex stabilimento Pirelli, hanno protestato per il mancato accordo con l'azienda al Mise. Il fallimento del tavolo di qualche giorno fa porterà a 113 lettere di licenziamento per tutti i dipendenti e le dipendenti che adesso figurano ancora in organico ma in cassa integrazione. In comune la sindaca Giulia Mugnai ha ricevuto una delegazione di lavoratori Becart e di sindacalisti della Fion CGL all'indomani del lavoro al Mise, che ha sancito la fine degli ammortizzatori sociali per i 113 dipendenti. Come comune, ha detto Mugnai, ci attiveremo insieme con altri sindaci del territorio perché si possa trovare un percorso, una progettualità che metta in sicurezza tutti i lavoratori e le lavoratrici, perché a loro dobbiamo necessariamente una risposta in termini occupazionali. E sempre territorio nell'area fiorentina, andiamo al Mugello, intanto martoriato Mugello, perché avviene ancora un tentativo nel territorio a nord di Firenze di costruzione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali. A San Piero a Sieve, infatti, il Consiglio Comunale ha rigettato la mozione che si opponeva all'apertura dell'impianto di Masso Rondinaio a pochi metri, attenzione, dal centro abitato di San Piero a Sieve e soprattutto dalla Sieve, che è un fiume affluente del più conosciuto Arno, impianto che già ad oggi lavora 200.000 tonnellate l'anno di inerti per la produzione di asfalto e che negli anni passati ha provocato non pochi dissapori nella popolazione locale. La mozione presentata dal gruppo Liberamente a Sinistra prevedeva nel dettaglio che, quattro punti, e quindi non chissà che, si vincoli la destinazione dell'area interessata dalle lavorazioni inquinanti sopra riportate ad usi diversi da quelli industriali, con particolare riferimento all'esclusione delle industrie insalubri di prima classe. 2. Si avvii un progetto di ricollocazione delle attività insalubre presenti nell'area in oggetto, in collaborazione con la Regione e la Città Metropolitana, anche utilizzando la... si avvia un progetto di regolazione. Ecco, sì. Sì, allora. Regione Città Metropolitana. Anche utilizzando l'esistenza di fondi di finanziamento alla luce delle enormi novità dei finanziamenti europei previsti dal Green Deal, dal Recovery Plan e dei suoi aggiornamenti. 3. Inoltre, si predisponga un appalto, un apposito regolamento che disciplini la gestione delle industrie insalubri esistenti e la collocazione delle eventuali nuove industrie insalubri nel territorio comunale, e infine che si esprima con parere negativo di conformità urbanistica al nuovo progetto di recupero rifiuti della Pian di Sieve SRL, a prescindere dall'avvio della procedura di via ordinaria sullo stesso. Questo era la mozione che è stata di fatto rigettata, è stata bocciata, e il Consiglio Comunale, fa notare il Comitato di Masso Rondinaio, dà il via all'ampliamento dell'impianto andando contro addirittura al parere dell'ASL, che si era già espressa, e anche contro il vigente regolamento urbanistico che permette l'installazione di nuove attività insalubri o l'ampliamento di quelle esistenti solo a Pian Vallico, che è una zona del Mugello. E questo rappresenta solo l'ultimo dei tentativi di utilizzare il territorio mugellano ai fini dello smaltimento di enormi quantitativi di rifiuti. In questo caso, questo impianto previsto dovrebbe andare a incenerire 166.000 tonnellate annue di rifiuti, di rifiuti speciali. E infatti, appunto, fra questi capitoli già avevamo visto la bocciatura nel 2020 da parte del TAR per quanto riguardava l'impianto a biomasse previsto a Petrona, ma soprattutto in quella zona è molto forte la questione della cava di Paterno, che è uscita alla ribalta nel 2013 con l'appellativo di Terra dei Fuochi Toscana a causa dei decennali scarichi di rifiuti speciali in un impianto di... che in un ex impianto di estrazione di inerti che ha portato appunto alla luce i legami del territorio con la criminalità organizzata e che secondo le notizie più recenti ha appunto accolto anche i fanghi delle concerie di Santa Croce sull'Arno, scandalo che coinvolge fra l'altro anche le altissime cariche del PD e della giunta regionale toscana, sia quella di oggi che quella di ieri, appunto la giunta Rossi e quella di oggi la giunta Giani. Si torna ancora appunto una volta a colpire un territorio che tutto necessita tranne che ulteriori fonti di inquinamento, come peraltro sostiene il nuovo piano strutturale intercomunale approvato anche dallo stesso comune di San Piero Assieve e Scarperia, sul quale è chiaramente indicato che i comuni nei nuovi piani operativi devono prevedere l'ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche e il trasferimento di quelle già esistenti in ambiti impropri, in aree distanti da quelle prevalentemente residenziali. E dunque abbiamo l'ultima notizia ed è un collegamento telefonico. Sì, ci scusiamo per i problemi tecnici, si è piantato tutto proprio nel mentre stavamo facendo la telefonata con la Brigata Basaglia, che è questa brigata, questo progetto nato a Milano circa un anno fa durante il lockdown nel 2020 per dare un supporto alle persone che vivevano una situazione di isolamento e sofferenza emotiva. E siccome questa sofferenza emotiva evidentemente non si è conclusa per molti di noi, nel senso era presente anche prima della pandemia, è stato attivato questo servizio pure a Firenze. Abbiamo parlato con Francesco che ci ha raccontato un po' come sono andate le cose. Quindi si è creato un gruppo di persone abbastanza nutrito che si è diviso in tre nuclei. C'è un nucleo diciamo clinico vero e proprio composto da persone che di lavoro fanno proprio questo, e poi vi è invece un gruppo di rete che si occupa della messa in rete delle persone e quindi indirizzare, guidare, accompagnare chi ha bisogno verso vari tipi di servizio non forniti dalla Brigata Basaglia bensì forniti dalle istituzioni. E infine c'è un terzo nucleo più operativo, hanno un numero di telefono al quale è possibile contattarli in diversi orari. Ora scusate davvero, purtroppo anche chiediamo scusa anche alla Brigata Basaglia per questi problemi che sono stati innumerevoli. Il numero ve lo diciamo subito, ve lo dice Tuco.
Il numero che potete chiamare appunto è lo 02 82 39 69 15, mentre la mail non l'ho ancora reperita.
La Brigata Basaglia.
Comunque se cercate sia su Facebook, hanno una pagina che invece potete cercare tranquillamente su un qualsiasi motore di ricerca, Brigata Basaglia, e troverete anche l'email e tutti i vari contatti di cui avete necessità.
E cosa possiamo fare? Possiamo cercare di concludere questo lunghissimo GR, è più di un'ora, io penso che nessuno di voi abbia mai sentito un GR così lungo.
Brigata Basaglia Firenze
@gmail.com. In chiusura si può dare qualche indicazione da che aria tira, la rete low cost di monitoraggio dell'aria, autogestita, autocostruita, serve proprio perché non ci si fida del monitoraggio che viene fatto dalle istituzioni. Tutta la Toscana prevede, vede pallini verdi, a parte la centralina di Capannori, che il buon Tuco vede rossa, il mio computer...
Esatto.
È diventata gialla, io la vedo gialla. Così come gialla vi è una centralina a Genova, la centralina Canepa 1, con livelli di PM 2.5 ad 11 e il PM 10 a 28. E poi poco tempo fa vi era una centralina gialla nei pressi di Treviso, cosa che però è rientrata perché adesso è contrassegnata dal puntino, dal pallino verde. Ma la radio, noi siamo in chiusura, ma la radio non si ferma qui. Radio Spore, fra pochissimo, mezz'ora d'eco, che va in replica alle 15, alle 17 Kaleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio, Radio Gramma, già è ora in onda, fino alle 15 abbiamo 108 anni, dalle 15 alle 16 Straight Tutta Cantina, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda, alle 17 A cena con Chabi Reload, alle 19 Nana, alle 20.10 Have a Break Beat, alle 22 Rivoluzione Fredda, e infine alle 23 Break to the Past, e poi tutti a nanna. Su Radio Forte invece alle 15.55 Note al Margine, alle 16 Info Shop Talk, mentre su Radio Wombat alle 14.30 fra pochissimo Radio Contato, 17.30 Buongiorno Palestina, alle 22.30 Slick Chick. Noi vi lasciamo qua, questo che sentite è Briccobaldo, avete sentito abbondantemente il buon Tuco, la redazione che lavora da distanza è composta da Omlo, Joao e il buon Dlago, che naturalmente salutiamo, ringraziamo, così come salutiamo, ringraziamo tutti voi e tutte voi per averci ascoltato e per la pazienza che avete portato di fronte ai tanto oramai consueti problemi tecnici. Noi non possiamo far altro che salutarvi con il consueto
Iuri!
Che forse un giorno spiegheremo che cosa vuol dire. Radio Giornale Ciuma Pirata.